l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
4 minuti primi di questo venerdì 9 di agosto e fino a fine agosto sentirete la mia voce in questa fascia mattutina, perché Vincenzo Marangio si è dato, giustamente, insomma, per le sue vacanze che avranno fine mai, perché quando va Marangio si sa quando parte ma non si sa quando ritorna. Il buongiorno ad Alessandro Santarelli in una mattinata di notizie. Nel frattempo, proprio in questi minuti, Zlatan Ibrahimovic sta presentando Alvaro Morata, il nuovo centravanti del Milan, atterrato ieri a Milano e oggi presentato davanti alla stampa. Mentre per quanto riguarda invece le Olimpiadi, non è andata bene per il nostro Greg Paltrinieri, che, come ho definito anche poco fa in un'altra emittente, nella fogna della Senna, perché di fatto quello si tratta, nella fogna della Senna, è arrivato al nono posto e anche annunciato la possibilità del suo ritiro. Parleremo di tutto, parleremo di tanto con l'editorialista del venerdì, che ritrovo con grande piacere, Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabrizio.
Ciao, bentrovati a tutti.
Anche tu hai fatto il bagno nella Senna, Fabrizio, in questi giorni?
No, noi siamo abbastanza fortunati, abbiamo vicino Naviglio e Ticino, da anni li hanno messi a posto prima, hanno permesso di metterli a posto prima, ma anche noi non è che siamo messi benissimo, però
no.
Si riesce a fare magari, ma io non so nuotare, quindi il problema non ce l'ho.
Non sai nuotare?
No, sono un pescatore che non sa nuotare, pensa alla beffa della vita.
Questa è la notizia, insomma, Ponciroli due punti, credo non
che
so nuotare.
Insieme a Paltrinieri nono sia Ponciroli non sa nuotare e fa il pescatore.
Questa è una grande notizia. Senti, Fabrizio, insomma, domenica si chiudono le Olimpiadi, no? Ovviamente parliamo di calcio. Che giudizio dai per la spedizione italiana, che è un passo anche dal record delle medaglie d'oro, che ricordiamo è di 14?
Ma allora, innanzitutto è una piacevole distrazione, l'ho scritto anche nell'editoriale,
sì,
no?
Sì.
Ci divertiamo a vedere sport che probabilmente non guarderemmo mai se il calcio fosse nel suo habitat naturale, quindi proprietario di tutte le reti televisive. Quindi è veramente una piacevole distrazione. Io non sono uno che conta le medaglie, ma conta le emozioni, e devo dire che ne sto vivendo tantissime. Sia da italiano sia da tifoso dello sport in generale. Ho battibeccato un po' con qualche personaggio social dicendo che le Olimpiadi sono belle perché arrivano ogni 4 anni, perché se dovessi vedermi 2-3 anni di fila determinati sport probabilmente mi annoierei, e forse per quello che sono andato a vedere Inter Al-Ittihad, perché alla fine il calcio è la mia grande passione. Quindi belle le Olimpiadi, bellissime emozioni, bello però vederle ogni 4 anni, quindi poi tornerò al mio grande amore che è il calcio. Già venerdì, nonostante una partita orribile, insomma, ho respirato la vecchia sensazione, atmosfera del vecchio calcio, che mi piace sempre.
Io la penso esattamente come te, guarda, sfondi una porta aperta, nel senso che anch'io lo guardo con grande entusiasmo, no? Le Olimpiadi, in particolar modo, sono sincero, la fase dell'atletica leggera, che mi piace molto, però onestamente anch'io ho le mie passioni, che sono il calcio, il basket, ma gli altri sport li guardo proprio da profano. Invece invidio un po' anche i nostri colleghi, che di qualsiasi sport parli, loro sono esperti, insomma, ma li invidio sinceramente, perché io già faccio fatica a seguire il calcio e il basket, delle altre le guardo da profano, e invece vedo molti nostri colleghi che sanno tutto di tutto, ed è interessante anche questo.
Io ho seguito lo skateboard e devo fare i commentatori, perché riconoscere qualsiasi skill,
esatto,
in maniera immediata, senza neanche un momento di titubanza, mi ha fatto sentire molto ignorante sportivamente parlando. Però dico anche che probabilmente noi siamo troppo malati di calcio.
Può essere, può essere.
Noi abbiamo 4-5 sport. Io ho la Formula 1, il basket, il calcio, l'NBA, che considero diverso dal basket, e il tennis, 5 ne ho. Lo skateboard oppure l'arrampicata le guardo con grande interesse, però non vado oltre, perché probabilmente non ce le ho nel DNA, ma non vuol dire che non abbiano diritto di cittadinanza.
Ma ci mancherebbe.
Vuol dire solo che le guardo da sportivo ignorante che si gode uno sport che non ha mai visto
come
e che, di cui non vuol saper tanto. Perché va bene così.
Ma esattamente come te, chiudo questa parentesi. Ieri sera avrei visto Serbia, Stati Uniti. Veramente la NBA è un altro pianeta. Ho visto fare delle cose tra Curry e LeBron James. Che vabbè,
ma il modo in cui hanno recuperato quella partita. Hanno sempre quest'area di sufficienza che si portano dietro da sempre gli statunitensi. Però poi quando giocano, l'ultimo quarto è stato un clinic, uno spettacolo per gli occhi, perché gli americani quando giocano da stelle NBA non ce n'è per nessuno. E ragazzi, la Serbia è uno squadrone, non è solo Jokic, per essere chiari, eppure ha vinto gli Stati Uniti.
Parliamo di calcio, dai, intanto parto proprio da qui, io figurati con te Fabrizio parlerei ore e ore anche di basket, ma parliamo di calcio. Allora, sto vedendo Ibra insieme a Morata, parto proprio da qui, ti convince l'arrivo di Morata al Milan e soprattutto secondo te il Milan in questo momento come si colloca?
Ma certo che mi convince, Morata, insomma io lo seguo da sempre. Era uno dei miei giocatori preferiti sia nella prima che nella seconda avventura bianconera. Ho sempre mal sopportato chi lo ha un po' ridicolizzato dicendo però è un attaccante che non fa gol. Sì, però quanto giocare bene gli altri vicini di reparto. Quindi per me Morata è un giocatore eccezionale. Mi dà fastidio che sia andato al Milan perché credo che sia l'acquisto giusto per il Milan. Il Milan è una bella squadra, però gli manca molto secondo me a livello difensivo, cioè mi sembra una squadra che si sta costruendo bene dalla cintola in su. Sì, è arrivato Pavlovic che è un gigante, però io sono abituato a vedere un Milan con difensori anche di grande qualità, non solo di grande fisicità, quindi dovrà essere Pavlovic a farmi cambiare idea, perché mi sembra per adesso una difesa molto fisica ma poco tecnica.
Però intanto
nel calcio italiano
non c'è dubbio, però ti dico una cosa, perché Ibra ha appena detto vogliamo una squadra più offensiva, siamo contenti che sia arrivato Morata, vedi, quindi ti ha subito smentito,
esatto,
nel senso Ibra ha detto tutti all'attacco, sono le primissime dichiarazioni.
Io lo dico un po' anche quando vengo preso in mezzo a determinate discussioni infinite. A me piace il fatto che tutti vogliono andare in attacco, no? Perché ormai è diventato un mantra, la squadra super offensiva, bisogna attaccare. Cioè, ho capito, ma se tutti attaccano,
chi difende?
Qualcuno si dovrà difendere. Cioè, non possiamo pensare che siano tutte le squadre super offensive, perché in campo sono due squadre, quindi se una è super offensiva, l'altra per forza di cose dovrà difendersi. E quindi bisognerebbe avere anche dei buoni difensori. E in questo momento mi sembra il reparto più carente, pensando al Milan.
Tra l'altro Milan che appunto andando a vedere le probabili e possibili rose e formazioni, là davanti è messo oggettivamente bene, perché c'è Morata davanti, probabilmente avranno bisogno magari di un altro attaccante, oppure penso punta centrale, oppure si possono tenere tranquillamente anche Jovic o Okafor che lo può fare, e poi però alle spalle ha la qualità di Pulisic, ha Leao e dall'altra parte ha un giocatore che a me piace moltissimo, che oggettivamente l'anno scorso è stato un po' corrente alternata, ma che ha finito in crescendo, che è Chukwueze.
No, a livello offensivo è una grande squadra, grande potenziale. Fonseca ha a disposizione molte soluzioni alternative. Pulisic, almeno quello che ho visto nelle amichevole estive che a me interessano quanto un trattato di psicologia antica, quindi zero, devo dire che ha giocato molto bene. Quindi devo dire che il Milan a livello offensivo è una super squadra. Bisognerà vedere se veramente sarà una di quelle squadre che cerca di fare un gol più dell'avversario. Visto che sto facendo tanti lavori sul passato del calcio, vedo sempre una statistica che mi colpisce molto, che 9 volte su 10 chi vince il campionato è perché ha la miglior difesa.
La miglior difesa, sì, assolutamente.
È vero che il calcio sta cambiando ed è cambiato, però gli attacchi fanno vincere, fanno vendere i biglietti, ma le difese fanno vincere i campionati, che è la regola NFL, sì, che vale moltissimo anche per il calcio.
Tra l'altro Morata ha detto non mi sento ancora all'apice della carriera, non so quanti gol farò, ma correrò come un cane, ha detto. E in più ha aggiunto il Milan è la squadra che mi ha voluto più di tutte e questa cosa è stata per me fondamentale, la fiducia di Ibrahimovic e Fonseca. Due parole anche su Fonseca, secondo me è un allenatore molto sottovalutato, io dico la verità, a me piace. È chiaro che adesso arriva anche lui all'esame di maturità, no, della sua carriera, però è un allenatore che può far bene, credo. Poi sai, ad agosto ci buttiamo su delle previsioni che poi il campo possono confermare o smentire, però lo dico, al 9 agosto a me Fonseca è un allenatore che è sempre piaciuto.
Allora, ad agosto tutti sono bravi,
sì,
tutti i tecnici, tutti i giocatori, tutti gli acquisti, quindi diventa veramente un terno al lotto sbilanciarsi. Io vado un po' controcorrente, nel senso Fonseca mi sembra un buon allenatore, ma non un grande allenatore. Spero di essere smentito, perché io me lo ricordo nella sua esperienza alla Roma, non sì, ha fatto male, però mi sembra sempre quell'allenatore che arriva fino a un certo punto. Spero di essere smentito, come è accaduto nel caso di Pioli. Avevo la stessa idea di Pioli io, quindi un buon allenatore che però non riesce a fare il quid finale. L'ha fatto vincendo lo scudetto. Quindi potrebbe anche essere che Fonseca al Milan riesca a trovare la capacità di fare quell'ultimo salto che lo trasformerebbe, a meno ai miei occhi che non conto niente, da un buon allenatore a un grande allenatore.
Fabrizio, oggi l'Inter è ancora più avanti rispetto a tutte le altre, considerando che praticamente il mercato dell'Inter è chiuso, no? Hanno preso Taremi, hanno preso Zielinski a zero, hanno preso Martinez per la porta, ma non si preannunciano altri inserimenti. Basta questo, secondo te?
Ma sì, l'Inter è uno squadrone, favorita assoluta, numero uno. Vabbè, io l'ho vista contro la Litiad. Sembrava veramente scapoli contro ammogliati, solo che gli ammogliati, che erano interisti, erano anche poco vogliosi di provare a fare qualcosa in campo, però ha un potenziale impressionante. Poi sai cosa? A differenza di tutte le altre squadre, l'Inter è sempre l'Inter, cioè nel senso è la stessa squadra dello scorso anno, sì, più Taremi e Zielinski. Martinez non lo considero un titolare, quindi anche se il Sommer che ho visto contro la Litiad qualche dubbio me lo lascia, però devo dire che l'Inter è veramente una macchina da guerra, cioè nel senso è forte in difesa, ha un centrocampo stellare, ha un attacco in cui quando c'è la Tula, quindi Thuram, Lautaro, sei super sereno. Adesso hai anche l'opzione Taremi, che io lo dico da anni, secondo me è un eccellente attaccante sì, vecchia maniera, quindi d'area di rigore, sarebbe servito alla Juve, tanto per essere chiari. Quindi l'Inter per me è la favorita assoluta a dominare anche questo campionato. Ecco, l'unico dubbio che ho è quanto interesse avranno verso la Champions League. Potrebbe essere che la distrazione o il desiderio Champions League possa condizionare un po' il rendimento in campionato, però sulla carta Inter favorita assoluta.
Sì, detto che poi sentiamo anche un vocale che è arrivato, poi c'è anche una riflessione su Allegri da parte dei tifosi del Milan. Veramente Allegri credo che abbia fatto del male a qualcuno personalmente, perché tifosi del Milan che ancora parlano di Allegri mi fa un po' sorridere, però è arrivato il messaggio e lo leggiamo. Dicevo, la Champions, no, sembra inarrivabile per le italiane, perché c'è il Real Madrid che è una cosa incredibile soltanto a guardarlo, lo stesso Atletico Madrid, e hai ragione Fabrizio, bisogna capire quanto le italiane poi punteranno su questa competizione, detto che brutta figura lì non la vuol mai fare nessuno.
Primo, e secondo è comunque un torneo nuovo.
Sì.
Cioè, comunque bisognerà capire anche che cosa cambierà con questo format. Sicuramente le italiane non sono tra le favorite, però sai, abbiamo una certa età sia io che te. Purtroppo. La Champions è un torneo a parte.
È vero.
Non puoi mai sapere cosa succede in Champions League, perché davvero i dettagli fanno la differenza. E soprattutto bisogna vedere come arrivi quando le partite contano.
Già.
Al di là del periodo di gironi, adesso super classifica. Quindi non lo so, sono curioso di capire come le italiane affronteranno la Champions League, questa nuova Champions League, e soprattutto anche vedere se avranno la forza di tenere testa agli squadroni, perché con questa nuova formula ci divertiamo molto di più e soprattutto capiamo subito, secondo me, chi sono le reali pretendenti alla vittoria, no? Un po' come l'Eurolega.
Giusto, giusto.
È vero che poi nei playoff può succedere di tutto, però già la regular season ti dà un'idea delle forze in campo. E quindi sono veramente curioso. Stranamente io odio i cambiamenti, ma in questo caso mi intriga la nuova Champions League. Potrebbe essere una bella scoperta.
Allora, sentiamo un vocale e poi ti leggo un messaggio. Fabrizio, lo faccio commentare.
Vai.
A te. Vai.
Buongiorno Alessandro, Rossi a Napoli. Comunque io volevo commentare la situazione di Kop Meiners e confrontandola con quella di Fofana, dove entrambe le società, i giocatori hanno stipulato tipo un patto di un gentleman agreement, secondo cui i due giocatori avrebbero ribadito la loro volontà di andare via. Kop Meiners all'Atalanta e Fofana al Milan. Però ovviamente le società si impuntano e pretendono determinate cifre. Ma mi domando, ma dov'è la volontà del giocatore?
Rosy,
fino a che punto vale questa volontà?
Ci arriviamo tra un attimo, perché è uno degli argomenti che volevo affrontare appunto con Fabrizio. Però prima ti leggo questo messaggio, lo faccio commentare a te, perché io veramente faccio fatica. Da milanista dico una cosa: si smetta di difendere Allegri. La maggior parte dei veri tifosi rossoneri festeggia ancora il 12 gennaio, San Domenico Berardi, quando appunto venne esonerato Allegri, che ci liberò definitivamente dal profeta dell'anticalcio minimalista, totalmente avulso dalla tradizione rossonera del bel gioco. Io credo che veramente Massimiliano Allegri a qualcuno gli ha rubato la fidanzata, gli ha rubato la moglie, gli ha rubato la... non lo so, perché...
Ma no, boh, ma dai, ormai...
Ossessioni, sì. Secondo me, da analizzare, ma da professionisti bravi, ma senza offendere nessuno, ci mancherebbe altro. Però lo faccio...
Ma no, ma alla fine è diventato un personaggio all'interno del personaggio, no? Ormai sì. Allegri è diventato un hashtag più che un allenatore. Cioè, piace parlare di Allegri perché è un allenatore che divide, e quindi la divisione porta interazioni, porta pensieri, porta post, porta un sacco di giudizi che lasciano il tempo che trovano.
Appunto, l'hai detto
io
te.
Lo dico e lo ripeto per l'ennesima volta: Allegri ha vinto tantissimo, chi vince ha sempre ragione.
Beh.
Poi che non piaccia il suo modo di giocare, a me non piaceva neanche il modo di giocare di Mourinho, eppure lo considero un allenatore straordinario. Sono punti di vista, rispetto chi non lo apprezza, però insomma evidenzio sempre che chi ha vinto tanti titoli non può essere stato un caso.
Non è uno scappato di casa. Senti, invece, la questione che ha sollevato Rosy, no? Che è un po' una questione di queste ore, io la vedo in questa maniera, Fabrizio. Allora, c'è un malcostume che ormai si porta avanti da anni, nel senso che le società vanno prima dal giocatore tutte e poi dalla società, rischiando di inasprire la situazione. Ricordo per esempio l'anno scorso la stessa vicenda che sta accadendo con Kop Meiners, era accaduta, no, con lo stesso Pavard, che disse: no, io voglio andare all'Inter, non mi alleno più con il Bayern Monaco, ma ne potrei citare tante altre. Allora, delle due l'una: o si cambiano le regole, caro Fabrizio, o se no qui diamo sempre più potere ai calciatori e i contratti di fatto non valgono più niente, perché poi io non lo so se è vero quello che dice Kop Meiners, leggo, no, che l'Atalanta l'aveva sostanzialmente detto: vabbè, ti liberiamo se arriva un top club, e il top club è arrivato. Però io capisco anche, no, la società che dice: sì, ma tu hai un contratto con me e lo devi rispettare. Per cui o si cambiano le regole o non ci si può più scandalizzare di niente, questa è la mia opinione.
Allora, molto semplice. Io ricordo nel 2002 estate, quando Ronaldo, idolo incontrastato dell'Inter, torna dal mondiale nipo-coreano e fa sapere che vuole andare al Madrid. Tensioni, problemi, caos, tradimento, di tutto ho vissuto in quell'estate, e Ronaldo è andato al Real Madrid. Quindi che ormai la volontà del giocatore sia giocatore barra agente sia determinante.
Bravo.
Non lo scopriamo con Kop Meiners, è così da tempo, come hai detto giustamente. Il vero problema qual è? È che se si continua su questa linea si perde soprattutto il senso del contratto.
Bravissimo,
cioè non ha veramente, è come se fosse carta straccia, perché se io Atalanta ho un contratto con un giocatore e quel giocatore deve molto a me, perché se Kop Meiners è diventato Kop Meiners, il 90% è merito dell'Atalanta. di Gasperini, dell'ambiente. Se dall'oggi al domani Cummines o chi per esso dice no basta, io me ne vado, ti do il certificato medico, non gioco neanche la Supercoppa, quindi ti faccio un danno e me ne vado, e allora vale tutto. Allora vuol dire che il contratto non ha ragion d'essere. In un mondo ideale sarebbe bello vedere i percassi che dicano no, ok, tu stai qua e stai un anno in tribuna, ma non succederà mai, perché il potere contrattuale non vale nulla. Quindi sono sicuro che Cummines alla fine andrà alla Juventus, e sposo la tua idea, o si cambiano le regole e si arriva ad un punto di chiarezza, ma sarà molto improbabile, oppure purtroppo tutte le varie sessioni di mercato avremo un caso o più casi con Miners, perché purtroppo la volontà del giocatore è determinante, anche se ha un contratto fino al 2078.
Però posso dire che trovo quantomeno particolare il fatto che su questi aspetti ci si scandalizzi un po' a targhe sì. alterne, no? Perché poi sì. ci si scandalizza in alcune situazioni e in altre no. L'hai spiegato molto bene, Fabrizio. È una legge che c'è nel calcio, che a me non piace, ma che Questo accade ogni giorno.
Esatto. Purtroppo è successo talmente tante volte che non è più un caso, esatto. ma è un modo di fare. E questo ha distrutto il potere delle società. Io, attenzione, da tifoso juventino, sono strafelice di vedere Cummines in maglia certo, bianconera, certo. però sono dalla parte dei tifosi dell'Atalanta.
Ma lo capisco, ma certo, ma lo capisco. Ma lo capisco.
Perché ti senti... ma non è tanto il tradimento, è che capisci che non c'è nessuno che veramente puoi trattenere contro la sua volontà.
Tant'è
cioè,
vero.
Non c'è modo.
Fabrizio,
non c'è modo.
Che oggi, quando i giocatori rinnovano, la prima cosa che si pensa è ecco, bene, almeno non lo perdi a parametro zero. Perché esatto. questo è il primo ragionamento. No, non pensi, vabbè, c'ho questo giocatore fino al 2029. No, pensi che non lo perdi a zero. Ma lì l'hai spiegato in maniera perfetta, Fabrizio. Cioè, il potere ce l'hanno i calciatori, ma soprattutto gli agenti. Perché certo. gli agenti guadagnano dallo spostare i calciatori. Oggi, domani e dopodomani.
Ma certo, ma assolutamente. Ma non dovremmo neanche scandalizzarsi del fatto che Cummines abbia rotto con la società. Perché secondo me ha provato in tutte le maniere
esatto,
a trovare un accordo,
certo.
giustamente, sottolineo, giustamente l'Atalanta ha risposto picche, perché l'Atalanta insomma deve giocare una finale Supercoppa Europea, ha fatto una campagna acquisti importante, è convinta di poter fare una grande stagione, vuole tenersi Cummines, ma penso che sia naturale, no?
Ma certo.
E quindi gli ha detto, guarda, caro Cup, quest'anno non se ne parla, e allora lì la gente barra il giocatore vanno alla rottura. È un mal costume, ma io non ci trovo niente di strano, purtroppo, però sicuramente servirebbe un intervento. Io già al tempo di Ronaldo ero rimasto senza parole e dicevo vabbè, è Ronaldo, insomma, al tempo era uno dei più forti giocatori al mondo, ci può stare. E no, ormai vale per tutti, e questo è il vero problema.
Senti Fabrizio, invece due messaggi. Allora Maurizio dice, giunto lì secondo me totale confusione, si può dire o bisogna aspettare l'inizio del campionato? Io direi che bisogna aspettare la fine del mercato. Certamente la Juventus ha perso Todibo, che era un obiettivo, West Ham ha messo 40 milioni sul piatto e se l'è portata a casa. Però io credo, Fabrizio, che prima di dare un giudizio definitivo bisogna quantomeno aspettare la fine del mercato.
Secondo me invece sta facendo un ottimo lavoro. Un ottimo lavoro, perché comunque tutti pensano che sia stato facile prendere Douglas Lewis, lo stesso Thuram, c'è chi mi dice però ha venduto Sule e Eisen, che erano due prospetti, sì, ma ha tenuto Yıldız, cioè a me sembra che stia facendo il suo. Ha fatto un azzardo con la lista dei, diciamo così, non desiderata, secondo me quello è stato un po' un azzardo, ma comprensibile. Però per me ha messo lì una bella squadra. Bella squadra. A prescindere dal fatto se arriverà un 8-8 di Boca, con tutto il rispetto, non stiamo parlando di Alessandro Nesta quando è passato dalla Lazio al Milan, eh? Cioè, per essere chiari, perché sembra che Todibo sia un fenomeno assoluto. È un buon giocatore. È un buon giocatore. Quindi, dal mio punto di vista, Giuntoli sta facendo un eccellente lavoro. Giustamente, aspettiamo la fine del mercato per dare un giudizio definitivo.
E secondo te ad oggi la Juventus a che livello è arrivata? Considerando che al campionato, perché poi c'è anche questa folle anomalia che il campionato inizia a mercato aperto, questa è un'altra cosa che io capisco molto poco, però da qui al campionato mancano 9 giorni, a che livello è arrivata la Juve?
È arrivato a livello di Napoli e Milan e forse la Roma, cioè sono tutte lì. Bisognerà aspettare le prime partite per vedere se i nuovi moduli, i nuovi allenatori, parlo soprattutto ovviamente di Milan, Napoli e Juventus, riescono subito a entrare, no, nella mente dei giocatori. Però vedo queste quattro squadre, con la Roma leggermente sotto, però più o meno allo stesso livello. Il problema è l'Inter. Il problema è l'Inter, che mi sembra staccata, mi sembra avere veramente qualcosa in più, e quindi obiettivamente è una buona Juve, è una Juve che secondo me bisognerà aspettare, bisognerà avere anche il coraggio di aspettare magari, aspettarsi magari qualche sconfitta, qualche partita no, però il progetto c'è, il progetto è chiaro, quindi io ho molta fiducia nella Juventus. Se mi dici può vincere lo scudetto, io ti rispondo dipende dall'Inter.
E a proposito dell'Inter, c'è Gianni che ti dice, poi ti saluto e ti ringrazio caro Fabrizio, dice sì, però l'Inter è vero, ma bisogna vedere se anche quei giocatori che l'anno scorso hanno fatto la differenza con un anno in più possono rendere esattamente come un anno fa.
Ma insomma l'Inter non ha giocatori, diciamo, a fine carriera, tolto Mkhitaryan tra i titolari, non mi viene in mente, vabbè, Acerbi, non mi viene in mente nessuno che sia così in là con l'età. Darmian può essere sostituito, Sommer hanno preso un portiere che può dargli una mano, insomma mi sembra una squadra che può tranquillamente mantenere lo stesso livello anche con un anno in più. Ragazzi, non ce li ha nessuno Cialanoglu e Barella, è inutile girarci attorno, il calcio è un gioco semplice, se hai giocatori forti, quelli in campo fanno la differenza. Lautaro Martinez resta ai livelli che ha raggiunto, è un attaccante così, fa la differenza. Se Thuram continua a saltare l'uomo come ha fatto lo scorso anno, e quello è difficile da fermare. E in più hai l'alternativa a Taremi, e in più hai una difesa solidissima, perché anche lì Bastoni, Pavard, sì, Acerbi è vero, forse un dubbio ce l'ho su Acerbi, però è una difesa che si conosce da tanto tempo. Hai Darmian che può entrare o fare il titolare a tre, insomma dai, l'Inter è una grande squadra. E in più, attenzione, è arrivato Zielinski, che è passato sotto traccia, ma se torna il Zielinski dei primi anni a Napoli, ragazzi, quello era veramente forte, non era uno dei tanti, era uno forte. Quindi a me sembra una grande squadra, la favorita numero uno. Poi nel calcio, cioè, se fosse tutto prevedibile, non lo guarderebbe nessuno. Quindi staremo a vedere cosa succederà.
Fabrizio, un abbraccio, nostro Fabrizio Poncirolli. Ciao Fabrizio.
Ciao.
Allora leggo un po' di messaggi. Emanuele Ravenna dice: ciao Ale, ma cosa dobbiamo dire noi tifosi della Juve quando Zidane vuole andare via? Moggi lì però rifece la squadra. 50 milioni per Kubminers sono tanti soldi, più del valore reale. Poi Matteo dal club Zebrati, quindi altro tifoso juventino, dice: buongiorno, tutto giusto quello che dite sul rispetto dei contratti, però anche le società devono mantenere le promesse. Quando ha rinnovato il contratto Kup gli hanno promesso di andare appena lui voleva andare via. Sì, ripeto, io poi non ero nella stanza dei bottoni, no, però se Miner si dice questo dobbiamo fidarci anche lui, oppure l'Atalanta dovrebbe dire: no, guarda, non è vero, non ti abbiamo mai promesso niente. Per cui insomma sì, bisognerebbe rispettare quello che si dice. Detto poi, e questo continuo a pensare, lo penserò sempre, che oggi veramente le società sono tutto sommato ostaggio dei calciatori e dei loro procuratori. Tanto un giorno succede all'Inter, un giorno succede alla Juventus, un giorno succede al Milan, ci passano un po' tutti. Quello che continuo a non capire è lo scandalizzarsi appunto a seconda della squadra che si trova in mezzo a questa situazione. Noi andiamo in pausa, ci troviamo tra poco e parliamo di mercato con Giacomo Iacobellis da redazione di Tutto Mercato Web, per capire insomma un po' di sviluppi soprattutto in casa Juventus dopo il mancato arrivo di Todibo, ma non solo, vedo anche grande entusiasmo a Firenze per l'arrivo di un grande portiere come De Gea.